Come aveva detto anche Giuseppe, questo è un messaggio che ho voluto dividere in due parti, perché altrimenti sarebbe troppo lungo e non vorrei nello stesso momento stancarvi, per cui porterò la prima parte e poi la prossima domenica sentiremo la seconda parte. Vorrei parlare sulla seconda lettera di Pietro e in anticipo, come introduzione, posso dire che le epistole di Pietro hanno il privilegio di essere delle specie di manuali per la nostra vita cristiana, ad uso naturalmente sia di chi ha incominciato a camminare con Gesù da poco tempo, come anche chi cammina già da diversi anni nella vita cristiana. Osserveremo l'inizio di questa epistola, che poi vogliamo dedicarci alla seconda lettera di Pietro, che ci ricorda le grandi cose che Dio ha fatto per noi e quelle che poi naturalmente dobbiamo fare noi. E il testo di oggi è proprio quello di vedere la seconda parte, quello che dobbiamo fare noi. Allora, come introduzione, vogliamo vedere quello che Dio ha fatto per noi, vale a dire quello che Dio ci ha dato, e poi Pietro ci invita, una volta consapevoli di quello che Dio ha fatto in noi e ci ha dato nella nostra vita, Pietro ci invita a dire ora quello che dobbiamo fare noi in base a questa verità di sapere quello che abbiamo ottenuto da parte del Signore. Se la nostra fede è vera, ascoltate bene, se la nostra fede è vera, lo si dimostra con il nostro comportamento, che naturalmente corrisponde alla volontà di Dio. Un vero credente, prima o poi, deve dimostrare, no, la sua vera fede, altrimenti non può essere. Che uno si dichiara credente e non ha dato mai dimostrazione di essere un credente attraverso il suo comportamento. Vale a dire che in questa seconda lettera, come anche la prima, ciò che è fondamentale per Pietro è quello di vedere il credente crescere nella fede. E per poter crescere di continuo dobbiamo conoscere sempre di più il nostro Signore e non dimenticare naturalmente quello che Lui ci ha donato. Questo, diciamo, è un po' l'introduzione della seconda lettera di Pietro, vale a dire la crescita spirituale in base alla conoscenza che noi abbiamo di Cristo Gesù. Allora, se abbiamo poca conoscenza di Gesù, risulta che poco cresciamo. Più abbiamo conoscenza di Gesù, chi è e quello che ha fatto, più cresciamo spiritualmente. Ora, vediamo dal versetto 3 e 4 del capitolo 1 della seconda lettera di Pietro, quello che Dio ci ha donato. Leggo questi versetti, che dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. E ho cercato un po' anche di spiegare cosa Pietro volesse intendere con la parola pietà, che intende nel contesto devozione. Allora, ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. E queste breve parole contengono una verità straordinaria. Da secoli gli uomini si cervellano per capire cosa sia la vita, come viverla meglio e naturalmente come essere felici, come avere una vita migliore. Pietro ci dice che tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, cioè vale a dire la devozione, cioè il modo di vivere secondo la volontà di Dio, ci è già stata data dalla potenza divina e che non dobbiamo fare niente per averlo, perché tutto ci è stato donato. Cioè, in poche parole, nel momento in cui il credente accetta Cristo Gesù, avviene qualcosa di straordinario. Vale a dire che il Signore è lui che è il complice, è colui che compie in noi un'opera meravigliosa che ora ci dà tutto ciò come noi possiamo nello stesso momento crescere nella volontà di Dio, piacere a Dio e condurre una vita secondo la sua volontà. Perché se non fosse così, noi con i nostri sforzi non potremmo mai né crescere né piacere a Dio né conoscere la sua volontà. E in poche parole sta dicendo proprio questo in questi pochissimi versetti. Allora, il fondamento della vita e della pietà non si trova negli sforzi umani di migliorarsi, ma in azioni che solo Dio ha fatto. Vi faccio un esempio. Io quando andavo da ragazzino, che mia mamma mi portava nella Chiesa Cattolica Romana, precedentemente, in un certo senso, mi ero un po' già tra me e Dio confessato di dire: Signore, oggi io entro nella tua casa e determinate cose non le voglio più fare. E quando entravo in chiesa, chiedevo anche a Dio di aiutarmi. Cosa succedeva? Che quando uscivo dalla chiesa, dopo magari un breve tempo, ritornavo a fare le stesse cose, non una volta, ma anche peggio di prima. E come risultato, decisi che non serve a niente ora promettere delle cose al Signore quando magari non riesco a mantenerle. Per cui a un certo punto io poi misi da parte la mia vita religiosa e non seguì più il Signore. Oggi posso capire benissimo che dai nostri sforzi non può venire niente di buono. Nel momento che noi apriamo il nostro cuore a Cristo Gesù, diamo la nostra vita a Cristo Gesù, lo accettiamo come Signore e Salvatore, allora Dio compie qualcosa di straordinario che mette dentro di noi quella virtù, quella pietà, quella devozione a poterlo servire come piace a Lui. Questa è la prima parte che leggiamo ora nella seconda lettera di Pietro nel capitolo 1. Cosa ha fatto Dio per noi nella mia vita e pietà? Si è fatto conoscere permettendomi di prendere parte alla sua natura, cioè per ottenere tutto ciò è che Dio mi rende partecipe della sua natura e rendere o essere parte della sua natura significa che io sono nato anche come figlio di Dio per aver parte della sua natura. E tutto ciò come? Sfuggendo, allora vale a dire che io qualcosa la devo anche fare, sfuggendo dalla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza, come abbiamo letto nel versetto 4 precedentemente. In altri termini, ha reso possibile attraverso Cristo una conoscenza diretta di Lui che dirige i nostri desideri umani verso il Dio Santissimo e Onnipotente. Allora, con quella, cioè vale a dire essere partecipi della sua natura, significa che a un certo punto il Signore mette dentro di noi un desiderio che poi con la sua forza riusciamo ad adempiere la sua volontà. E ora vi spiego in che. Se oggi dentro di me si trova la voglia di conoscere Dio, un desiderio di crescere, di migliorarmi e avvicinarmi a Dio, nonostante ciò che sono, nonostante i miei peccati che posso ancora compiere, nonostante gli errori che faccio, se tutto ciò si trova in me è perché la potenza divina agisce, lavora nei cuori tramite lo Spirito Santo affinché diventiamo partecipi della natura divina. Ripeto, questo non lo facciamo noi, ma è già ciò che Dio ha fatto se lo abbiamo riconosciuto come Signore e Salvatore e abbiamo deciso di seguirlo. L'Apostolo Pietro ci invita ad analizzarci sia come singoli che come Chiesa allo scopo di un'analisi che vediamo veramente il desiderio di voler crescere. Ma non si può crescere se prima non ci si ferma a guardare quello che si ha già, altrimenti non sappiamo quali sono le fondamenta della nostra crescita e su cosa costruire. Allora, vale a dire, in poche parole, una volta che io sono consapevole quello che Dio ha fatto per me, quello che Dio ha messo nel mio cuore, vale a dire quel desiderio di volerlo seguire, di voler fare la sua volontà, ora il Signore ci invita a questo fondamento, a questa fede, aggiungere ora la parte nostra. Dio fa la sua parte, prepara ogni cosa, prepara il terreno, prepara il fondamento, in modo che io posso adesso costruirci sopra. E questa è la nostra responsabilità, che non si può solamente vivere di fede. E la fede, dice Giacomo, senza le opere è una fede morta. E adesso andiamo a vedere ciò che magari dobbiamo aggiungere noi. Abbiamo visto ciò che ha aggiunto Dio, tutta quella predisponibilità di poterlo servire. Lui ha messo la sua natura dentro di me, di poterlo seguire e fare la sua volontà. Una volta consapevoli di questo, una volta che sappiamo che ora dipende da me, ecco che Pietro aggiunge la seconda parte a partire dal versetto 5 della seconda lettera di Pietro, il capitolo 1. Leggiamo a partire dal versetto 5, ok? Allora, che dice? Voi, per questa stessa ragione, cioè per questa stessa ragione ciò che è stato detto precedentemente, mettendoci da parte vostra ogni impegno. E prima abbiamo detto che con il nostro impegno non possiamo piacere a Dio, però una volta che Dio ha messo tutte le predisponibilità, ora richiede il nostro impegno, aggiungete, fate attenzione, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Ora questi sono, io li ho chiamati le sette virtù, come dire sette gradini di arrivare dal fondamento fino in alto all'amore di Dio. E poi continua questo passo che dice: perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose, guardate un po' quanto è importante, ma colui che non ha queste cose, vale a dire queste virtù che abbiamo adesso elencato, che sono sette, ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché Dio ci ha chiamati, Dio ci ha eletti, Dio ha messo dentro di noi la sua natura divina, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò avrò cura di voi, ricordandovi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. In poche parole, qui l'Apostolo Paolo ci, l'Apostolo Pietro ci sta invitando a riflettere, ma non come una opzione, ma veramente con impegno, con responsabilità, quello che ora tocca fare a me. Perché se io non faccio queste cose che qui Pietro ha elencato, dice, è come se siamo ciechi, miopi, che non vediamo la verità e la realtà di Dio. Ok, andiamo a vedere queste cose. Allora, innanzitutto nel capitolo 1, sempre della seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 1, dice, coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra. Allora, tutto parte dalla fede. La fede è il fondamento, è l'inizio affinché Dio possa dentro di noi mettere la sua natura divina e donarci tutto ciò che abbiamo bisogno per poter poi in seguito lavorare noi con impegno, vale a dire che alla virtù si aggiunge la pazienza, alla pazienza l'autocontrollo e così via. La fede non va lasciata da sola senza aggiungere niente. Diciamo pure sola fede quanto alla salvezza. Ma per crescere in questa stessa fede, Pietro ci chiede un impegno, uno sforzo, una determinazione. Sapete qual è la differenza tra coloro che hanno ricevuto il seme divino, la natura divina, con quelli che magari non l'hanno ricevuta? È semplice. Tutte le persone possono anche dire noi abbiamo fede, però miei cari, questa fede, se è veramente autentica, vera, bisogna dimostrarla con il comportamento. E questa è una cosa abbastanza chiara e decisiva nella parola di Dio. Allora dice, aggiungete alla fede vostra. Allora, tutto parte da questo fondamento, la fede. Notiamo che l'Apostolo pone un'enfasi particolare nell'affermare che c'è qualcosa da aggiungere alla nostra fede. Per cui Pietro fa chiaro, la fede sola, dice Giacomo, è una fede morta. Bisogna aggiungere. E questo qualcosa sono le opere e precise anche ai quali ora dice l'Apostolo Paolo e Pietro aggiungete alla vostra fede appunto queste virtù e lo dice e fatelo con impegno, per cui c'è diciamo una chiamata da parte nostra che ora tocca a me, io devo fare qualcosa per dimostrare che veramente in me c'è una vera e propria fede. Ancora una volta viene precisato che non si tratta qui di un optional, di qualcosa facoltativa, ma di fatti da compiere con il massimo impegno. Abbiamo qui una specie di scala costituita appunto da 7 gradini e si parte dalla fede, come avevo detto, che è la fiducia che si pone nel nostro Salvatore, che è la base di partenza, e si arriva all'amore divino, che è il gradino più alto. Allora si parte da terra per salire sempre più in su. E ora vediamo e vogliamo vedere, diciamo, questi gradini uno per uno. Vogliamo vedere, diciamo, queste virtù, che una si aggiunge all'altra per poi arrivare alla vetta più alta. Vediamo la prima, dice Pietro, aggiungete alla fede la vostra virtù, alla fede vostra la virtù. A questo punto dobbiamo domandarci cos'è la virtù. Forse l'abbiamo letto diverse volte nella Bibbia, però vogliamo adesso magari capire che cosa intende qui Pietro con virtù. Una definizione del dizionario italiano dice, in base al significato di virtù, dice, allora un dizionario dice, con la parola virtù ci si riferisce alla disposizione d'animo da parte di una persona nel praticare atti di bene senza desiderare alcun premio in cambio. Ma direi una definizione, diciamo, niente male, però non è quello che in verità magari vuole precisare qui l'Apostolo Pietro. Io direi, consultando anche la parola greca e la parola Eusebio, di cui viene anche il nome Eusebio, che certamente ha un altro significato. La virtù è l'arte di fare un qualcosa in modo eccellente. Ecco, e qui c'è l'impegno. Per fare qualcosa di eccellente, non posso fare qualcosa di superficiale, ci devo mettere tutto l'impegno. E questa è una virtù, quando io ci metto tutto l'impegno, da cui deriva il termine anche virtuoso. A volte abbiamo detto questa è una persona virtuosa, vale a dire una persona che fa una cosa con grande eccellenza e con grande impegno. Per cui ora io, se voglio camminare, se voglio crescere verso il Signore, ci devo mettere molto impegno. Tutto ciò non avviene automaticamente. Allora, il Signore pretende e si aspetta qualcosa da parte mia. Si può essere virtuosi in tanti campi della vita. E l'Apostolo Pietro ci esorta ad essere virtuosi nell'usare quanto Dio ci ha donato. Vale a dire che ora io mi devo impegnare, in poche parole, in ciò che Dio già ha messo nel mio cuore. E quello che Dio ha messo già nel mio cuore è quel desiderio di voler piacere sempre di più a Dio. E in questo io mi devo impegnare. E se io ora sul posto di lavoro non mi impegno, non faccio ciò per progredire, prima o poi avrò problemi. E credo che in qualsiasi campo bisogna essere virtuosi, bisogna impegnarsi. Bisogna fare qualcosa veramente con grande impegno. Se noi non desideriamo ardentemente metterci a sua disposizione del Signore, è inutile magari parlare di conoscenza. La nostra fede viene attivata con la nostra virtù, cioè vale a dire, se noi vogliamo che questa fede, questa vera fede, sia dimostrata, allora mi devo impegnare. E qui ci si richiede virtù, essere virtuosi nel dimostrare che in me c'è una vera fede, che la natura divina è stata messa in me. È come dire che c'è la benzina, è un buon motore dove veramente poi ci può dirigere verso la volontà del Signore. Ora abbiamo visto l'impegno di aggiungere alla fede la virtù. Ora Pietro dice aggiungete alla virtù la conoscenza. Ok? E magari qui bisogna chiedersi quale conoscenza? Evidentemente quella che si acquista attraverso lo studio della parola di Dio. Questa conoscenza non la si acquista con l'impegno intellettuale, ma con l'impegno spirituale Paolo infatti scrive in Prima di Corinzi capitolo 2 versetto 12 a 16, leggiamo questi versetti, dice: Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, ascoltate, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Ora dobbiamo impegnarci nel dare spazio allo Spirito Santo affinché ci mostra le cose che Dio ci ha donate e quelle cose che Pietro già parlava all'inizio di questa lettera. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. E qui, se noi vogliamo veramente ora aggiungere alla virtù, la conoscenza, devo chiedere, mi devo impegnare, devo supplicare il Signore di dire: Signore, ora tu mi hai donato il tuo Santo Spirito, una delle diverse cose che tu mi hai donato. E attraverso il tuo Spirito Santo fammi conoscere sempre di più le cose che tu mi hai donato, affinché io venga sempre di più a conoscere. Però bisogna adesso chiedersi che cosa devo conoscere che piace a Dio. Allora, più conosciamo Cristo e più abbiamo la possibilità di ragionare come Cristo. E infatti, nel versetto 16 di Prima di Corinzi 12, l'ultimo versetto dice: Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire, ascoltate, ora noi abbiamo la mente di Cristo e qui vengono ricordati da parte di Paolo ogni credente che dice nel momento che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, noi abbiamo la mente di Cristo. Allora, più conosciamo Cristo e più abbiamo la possibilità di ragionare come Cristo. Quanto impegno ci metto per conoscere sempre di più Cristo? Ora, semplicemente una domanda. Quando noi ci troviamo in una situazione dove dobbiamo scegliere e sappiamo benissimo che questa scelta non è veramente facile e che abbiamo dei dubbi se è nella volontà di Dio scegliere così oppure è nella mia volontà scegliere così. A questo punto noi, per capire cosa significa noi abbiamo la mente di Cristo, dobbiamo semplicemente chiederci, giusto che abbiamo lo Spirito di Dio, no? Cristo, in questa situazione, come avrebbe ragionato? Cosa avrebbe fatto? E sapete una cosa? La risposta ce l'abbiamo subito, perché sappiamo. E più conosciamo Cristo attraverso la parola di Dio, più sappiamo come e Gesù avrebbe reagito e quale decisione avrebbe preso in quella situazione. Fate caso, fate un'esperienza, trovatevi in una situazione del genere e chiedetevi come avrebbe ragionato, quale decisione avrebbe preso Cristo, che la risposta, miei cari, ce l'abbiamo subito. Se siamo sinceri, ce l'abbiamo subito. A volte non ci facciamo questa domanda, sapete perché? Perché già in anticipo sappiamo, no? Che no, non corrisponde alla volontà di Dio. A questo punto è meglio non chiedere e facciamo e prendiamo la nostra decisione. A volte è così. Però, e qui occorre fare attenzione perché Paolo dice in un altro passo, sempre di Corinzi, attenzione, dice che la conoscenza gonfia. La conoscenza gonfia. Serve poco aver conoscenza di Cristo se non ho il desiderio di diventare sempre più simile a Lui. Vale a dire che io posso conoscere tante cose di Gesù Cristo, ma veramente tante cose. Però se nel mio cuore non c'è l'impegno, e ora ribadisco, non c'è l'impegno di voler sempre diventare simili a Cristo, allora quella conoscenza non fa altro che gonfiarti, magari presentarti bene davanti agli altri, però davanti al Signore non siamo niente. Seconda di Pietro, capitolo 3, versetto 18, dice: ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. E qui abbiamo nello stesso momento la risposta quando Pietro dice: e aggiungete alla virtù la conoscenza. E ripeto, conoscenza di che cosa? Se non altro la conoscenza di conoscere sempre di più Gesù Cristo. Ora non so se noi abbiamo questo desiderio. Noi vogliamo sempre di più, a volte, diciamo, conoscere e approfondire. È qualcosa che mi interessa. E quando una cosa mi interessa, allora io dedico del tempo, mi impegno, faccio dei sacrifici. Ma perché tutto ciò? Perché quella cosa mi interessa, voglio saperne di più, voglio conoscere di più. E ora, se Gesù Cristo non è la persona che più voglio conoscere rispetto a tutte le altre cose, se non ho questo desiderio, no? Allora, è inutile aggiungere alla virtù la conoscenza, perché in questo modo non riusciamo mai ad avere la mente di Cristo, ragionare come Cristo. Questo era uno dei desideri del Signore Gesù. Quando in Giovanni, l'Evangelo di Giovanni 17, versetto 3, leggiamo un bellissimo versetto che dice, qui lui prega al Padre, no? Dice, prega per lui e per noi, e dice che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Allora qui addirittura il Signore Gesù prega al Padre, e ora era l'ultima preghiera, quella era la preghiera sacerdotale prima che Cristo fosse crocifisso. E guardate un po' quale fu il desiderio in questa preghiera che lui espresse al Padre, se non quella di conoscere il vero Dio e di conoscere chi è veramente Gesù Cristo. Ora, quale impegno ci sto mettendo io nel desiderare di conoscere sempre di più Gesù Cristo? E qui Pietro dice: bisogna impegnarsi, e dal niente non viene niente. Se io non studio la parola di Dio, non la leggo e nemmeno prego e ho questo desiderio, come posso io crescere nella conoscenza del nostro Signore? Non deve essere però una conoscenza mentale, teorica, ma una conoscenza personale delle verità rivelate, che si, accompagnano ogni giorno. Ogni giorno dobbiamo avere questo desiderio di voler crescere nella conoscenza del Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo, definiva la conoscenza di Cristo più eccellente di ogni altra cosa. E infatti in Filippesi leggiamo il capitolo 3, versetto 8, e guardate un po', un versetto che mi ha sempre sfidato, mi ha dato sempre da riflettere, è stato sempre per me come uno specchio. E dice, Filippesi 3, versetto 8, dice Paolo: ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. E infatti lui definisce ogni cosa immondizia davanti all'eccellenza di Cristo. Dice: ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo. Guardate un po' quanto era importante per Paolo e conoscere sempre di più chi era il suo Signore. E ora non so se tu e magari noi abbiamo questo desiderio di conoscere Gesù, ma di conoscerlo, perché ora, più conosciamo di Cristo e più cresciamo nella nostra vita spirituale, più diventiamo simili a Lui. Ora, un'altra aggiunta dice: aggiungete alla conoscenza l'autocontrollo. L'autocontrollo è la continenza. Ora, importante questa parola continenza, perché c'è anche il contrario, essere incontinente, per cui magari purtroppo ci sono diverse persone anziane che magari diventano incontinenti, no? Non riescono più a controllare, molto interessante, la vascica, no? E non riescono a controllarla e allora hanno delle perdite, purtroppo. Questo può succedere con l'avanzare degli anni. L'autocontrollo, infatti, la parola greca è proprio, diciamo, è quella di avere continenza, avere il controllo, oppure l'incapacità di moderarsi, di porsi un limite. L'Apostolo Paolo amava prendere, per esempio, esempi del mondo come i giochi olimpici, per poi usarli come figurazione spirituale nella vita del credente. Infatti lui in Prima di Corinzi, capitolo 9, versetto 25, usa l'esempio dell'atleta aggiungendo una caratteristica, no? Allora, Prima di Corinzi 9, versetto 25 dice: chiunque fa l'atleta è temperato. Magari altri traducono è continente, per esempio, no? È continente o temperato, intende la stessa parola, in ogni cosa. Infatti la parola temperanza è tradotta e intende chi sa dominare e regolare gli impulsi e gli istinti, essere moderato, ora un esempio, nel mangiare, no? Allora è chiaro che qui Paolo vuole intendere un atleta che vuole partecipare alle Olimpiadi e magari vincere una medaglia, è una persona assolutamente, diciamo, temperato, è assolutamente una persona che si autocontrolla in ciò che fa, in ciò che mangia, in ciò che pensa. Allora, qui vediamo che l'atleta ha una grandissima disciplina. Con questo passo fa capire che se desideriamo dei risultati positivi, in questo caso nel campo atletico, dobbiamo sottoporre il nostro corpo ad una seria disciplina. Se voglio dei risultati nelle competizioni sportive, allora mi devo controllare. In questo caso, per esempio, controllare di non, diciamo, fare delle cose eccessive, magari mangiare troppo, mangiare male, mangiare sbagliato. Se non impareremo ad avere autocontrollo, le nostre prestazioni spirituali ne soffriranno parecchio. Allora, un credente come un atleta non possono vivere come pare e piace. Ritornando all'esempio dell'atleta, no? L'atleta ha degli obiettivi molto chiari che lui vuole seguire, lui vuole raggiungere una meta, un traguardo, magari vincere una medaglia. E si sottomette, in questo caso, a una severa disciplina, ma una disciplina che, in un certo senso lo porta ad avere dei risultati. Ora, se noi abbiamo autocontrollo, e adesso andremo a vedere in che cosa consiste questo autocontrollo, noi non possiamo mai piacere al nostro Padre Celeste, perché magari abbiamo delle eccezioni, abbiamo poi non riconosciamo i limiti di quello che possiamo e di quello che non dobbiamo fare, che poi ritorna a nostro danno. L'Apostolo Paolo pone la temperanza, vale a dire l'autocontrollo, fra i frutti dello Spirito. Infatti in Galati dice: il frutto dello Spirito è mansuetudine, e poi aggiunge autocontrollo. Allora, autocontrollo è, diciamo, un frutto dello Spirito che Dio ha messo dentro di noi, solamente che dobbiamo poi usarlo. E vorrei qui toccare un campo nel quale dovremmo tutti imparare ad avere autocontrollo, essere più moderati, per esempio, no? Nell'uso della lingua. A volte non abbiamo un autocontrollo in base a quello che a volte diciamo. Lì perdiamo il limite, perdiamo il controllo, e a volte diciamo delle cose che poi dopo ci dispiacciono di averle dette, oppure magari che non abbiamo il controllo di stare attenti, di non parlare troppo presto. Infatti l'Apostolo Giacomo dà una grande importanza a questo argomento quando scrive in Giacomo capitolo 3 versetto 2: chi tiene a freno la lingua, cioè altri traducono chi ha sotto controllo la lingua, è capace di tenere a freno tutto il corpo, aggiungendo: chi non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto. Chi può dire di non essersi mai pentito per una parola di troppo che non sia stato in grado di trattenere e controllare? Chi tiene a freno la lingua è capace di tenere a freno tutto il corpo, dice Giacomo. Quanti guai di meno si potrebbero evitare anche tra credenti se imparassimo a tenere a freno la nostra lingua. Diciamo, questo è uno dei tanti campi dove si richiede autocontrollo. A volte non parliamo, non offendiamo con le parole, però il nostro comportamento, quando non ha un limite di autocontrollo, può anche causare, diciamo, del danno nei confronti degli altri. La moderazione e l'autocontrollo riguardano naturalmente tutti i campi della nostra vita, umana e spirituale. Nel bere, come nel mangiare, dobbiamo anche qui avere autocontrollo. A volte magari succede che, per esempio, qualcosa ci piace, alla fine poi non mangio più perché ho appetito, ma bensì mangio perché mi piace, e poi dopo sto male perché ho mangiato troppo e non riesco a digerire, no? Un esempio. Oppure nel bere, no? Magari sul campo di lavoro, a volte è come se siamo posseduti di dover lavorare di più, come anche nel gioco. Ci sono dei credenti che hanno perso il controllo sui giochi sul computer, per esempio, no? Cioè, io sto prendendo solamente degli esempi banali, e che purtroppo magari cadiamo facilmente non avere il controllo, magari di essere posseduti da questi giochi di computer. Altri non hanno il controllo del cellulare, che magari passano delle ore e ore e ore e ore davanti al cellulare, e non hanno il controllo di dire: ma aspetta, che sto facendo? Sto sprecando tanto di quel tempo. Altri a passare ore e ore e ore davanti alla televisione. Ora, io non sto dicendo di proibire la televisione, per favore non mi capite male, però bisogna anche qui avere un autocontrollo di dire: ma se io sto passando tante, tante, tante ore alla televisione e poi magari non trovo il tempo per pregare e leggere la parola di Dio, miei cari, allora qui c'è qualcosa che non va. Ok? Capite cosa voglio dire? L'Apostolo Pietro consiglia, in prima di Pietro 4, versetto 7, dice siate moderati. Allora, noi siamo chiamati da parte di Dio di essere moderati in ogni cosa, e dice e sobri, sobri, attenti, veglianti. È facile diventare schiavi di un'attività, magari che potrebbe essere anche legittima, quando vengono superati i limiti. Io non mi lascerò che l'Apostolo Pietro dice aggiungete alla fede l'autocontrollo, per cui dobbiamo esaminarci. Ma come mai in certi aspetti della vita non ho questo controllo, mi lascio così andare? Allora significa che Cristo, no, ancora non ha conquistato tutto il tuo cuore. E come ultimo, il quarto gradino di questa scala della perfezione è costituita dalla pazienza. Infatti dice aggiungete all'autocontrollo la pazienza. Noi troviamo questa qualità al primo posto fra i caratteri dell'amore divino. Infatti in prima di Corinzi capitolo 13 versetto 4 è il primo carattere quando Paolo cerca di spiegare l'amore divino. Dice l'amore è paziente. E poi nel frutto dello spirito viene anche messo in Galati 5:22, viene anche messo al primo posto e dice il frutto dello spirito è pazienza. La pazienza è virtù interiore quando viene esercitata nei rapporti con gli altri, è chiamata anche longanimità. Longanimità. La longanimità è quindi un carattere che sopporta, appunto come la parola stessa lo dice, sopporta a lungo e ha una grande comprensione a certe situazioni difficili e anche a certi fratelli difficili. A volte noi perdiamo la pazienza, fate bene attenzione perché è importante questo aspetto. A volte perdiamo la pazienza davanti a situazioni difficili, come anche davanti a certe persone difficili. E magari noi, come legittima difesa, diciamo, vogliamo magari giustificare la nostra mancanza di fede dicendo questo fratello qui, questa sorella, veramente è così difficile che mi ha fatto perdere la pazienza. Mi dispiace. Qui dimostriamo che alla fede noi non abbiamo aggiunto la pazienza. Allora, una persona che non ha pazienza, e che non ha pazienza e comprensione, è una persona che perde l'autocontrollo e si lascia dominare dalla carne e non dallo Spirito Santo. Altre spiegazioni non ci sono. Siamo chiamati a essere pazienti e longanimi. Sapete perché? Perché il nostro Padre Celeste è paziente e longanime con noi. Guai se Dio non avesse avuto pazienza e non fosse stato longanime, verso di noi. Dove saremmo noi oggi? Certamente non qui ad ascoltare la parola di Dio. Per cui se il Signore ci chiama a essere pazienti è perché Lui stesso ha pazienza con noi. E ora una domanda. Possiamo anche noi a volte diventare così difficili che nonostante ciò il nostro Padre Celeste ha pazienza con noi? Ora un'altra domanda. Quanta pazienza abbiamo noi con i nostri figli anche quando diventano difficili? Possiamo noi, in un certo senso, fregarcene e prendere le conseguenze? Non abbiamo anche noi, attraverso l'amore, quella pazienza e quella comprensione di essere calmi, di cercare di amarli, nonostante diciamo loro si comportano difficili, quanto più il nostro Padre Celeste. E se noi vogliamo avere la mente di Cristo, avere il carattere di Cristo, dobbiamo altrettanto essere anche pazienti e comprensivi anche con delle persone difficili. Come si riconosce la pazienza di un cristiano maturo? Quando abbiamo una pazienza simile a quella di Dio verso il mondo e verso il prossimo. E infatti leggiamo in Seconda di Pietro capitolo 3 versetto 9, il Signore, dice il Signore, non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente, vedi? Ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Io sono convinto che il Signore è stato paziente ad aspettare il momento giusto quando ci ha chiamati alla fede, perché se il Signore avesse perso la pazienza verso di noi, quando noi spesse volte abbiamo chiuso il cuore, abbiamo indurito il cuore, allora noi saremmo sulla via della perdizione. Quante volte vorremmo vedere il cambiamento di una persona subito? Quante volte noi preghiamo che il Signore cambia mio marito, cambia mia moglie, e ciò non avviene? E lì perdiamo la pazienza perché lo vogliamo subito. Però Dio ha i suoi tempi, e questo ci è difficile accettarlo e avere pazienza ad aspettare i tempi di Dio. Vengo alla fine. Quando la nostra pazienza è esercitata, noi ci avviciniamo sempre di più a essere trasformati all'immagine di suo figlio, quindi a quel divino obiettivo che Dio ha prescritto per ciascuno di noi. Il Signore ha un proposito nella tua vita e nella mia vita. E il suo proposito è quello che noi diventiamo sempre più simili a Cristo Gesù. Gesù aveva pazienza con i suoi nemici, oh sì, tanta. Quando perdiamo la pazienza, ci allontaniamo da questo obiettivo di essere più simili a Cristo. Quanti problemi sarebbero risolti se riuscissimo a essere più pazienti e più longanimi. Bene, io mi fermo qui e noi continueremo la prossima settimana con naturalmente le altre virtù di cui Pietro ci parla.